Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera a tutti, sono le 19.30 di mercoledì sera e la seconda puntata di Radiovisioni è ora in onda.
Buonasera a tutti, siamo tornati, quindi seconda puntata della seconda stagione di Radiovisioni.
Quest'oggi parleremo di un regista che viene definito dalla critica dissacrante, provocatorio e dalla stravagante strategia del catapultare lo spettatore in un osceno normale. Alan Wilde definisce la percezione dei film di Almodóvar come accettazione in un mondo in cui il disordine eccede e sfida ogni ricomposizione. Il cinema di Almodóvar sì, è dissacrante e provocatorio, e oggi attraverso un viaggetto che farete insieme a noi attraverso la sua filmografia riusciremo un po' a ricostruire questa storia.
Ecco, da come avete sentito adesso dalla squillante voce di Michela di quest'oggi, torniamo dopo la prima puntata un po' così dissacrante di Radiovisioni, un po' caotica, diciamo, quasi a quelle classiche nostre puntate che hanno contraddistinto la prima stagione di Radiovisioni, sperando di non finire prima tutti gli autori possibili e immaginabili dello scibile cinematografico. Oggi ci trasferiamo in Spagna, appunto, come hai detto
Olle.
Te e parliamo appunto di Pedro Almodóvar. Ora, sulla data di nascita di quest'uomo ci sono versioni discordanti tra di noi.
24 o 25 settembre del 1951 o 49?
Ecco, io mi auguro per lui il 51, almeno è un po' più giovane, però va bene tutto, diciamo.
Questo perché,
anzi,
ovviamente voi non potrete capire.
Scusa se ti interrompo, farei un appello a Pedro se ci vuole chiamare e dire.
Sicuramente, fra 5 minuti sono al telefono in diretta qui Pedro Almodóvar che ci comunica la sua data di nascita.
Infatti, ci può scrivere a cinema@radiofonica.com e ci dice: sono nato nel 51 o nel 49.
Lui, come voi, se siete dei suoi grandi fan e sapete con esattezza, noi purtroppo dalle nostre fonti abbiamo questa discordanza sulla data di nascita. Comunque sarà nostro
dovere
informarvi.
Infatti, sì.
Sulla data giusta. Comunque, a prescindere dalla data di nascita, sappiamo che nasce nella Mancia.
E che è nato. Perché lo vediamo, quindi
esiste.
È in carne e ossa, quindi esiste.
Questo è poco ma sicuro. Quartiere, certo. Zona poverissima della Spagna. All'età di soli 16 anni si trasferirà a Madrid. Qui comincerà a lavorare per la SIP. Ma,
compagnia telefonica spagnola.
Nazionale. Sì.
Quindi da qualche parte bisogna cominciare un po' tutti.
Eh sì, i soldi se continua così con sta scuola, università e bla bla, probabilmente ci troveremo a raccogliere riso in Cina. Però vabbè, da qualche parte dovremmo iniziare anche noi. Comunque, invece Almodóvar iniziò con la SIP, ma nel frattempo suonava nel gruppo punk rock Entravesti.
Ma secondo me si dice Entravesti? Perché
no,
francese.
Perché la...
No.
Ah, è vero.
Non potrebbe essere francese.
Ma non penso, sarà spagnolo.
Allora, se ci sono qualcuno all'ascolto, una trasmissione condivisa diventa aperta a tutto il mondo.
Secondo me si dice entravesti.
Vabbè, dai.
Vabbè, chiederemo. Comunque,
travestiti in sintesi sono.
Sì, sì.
Ecco.
Tanto per cambiare, insomma. Girerà nello stesso periodo i suoi primi 11 cortometraggi assolutamente provocatori e anche forse un po' spinti, che gira amatorialmente per far divertire i suoi amici, perlomeno così dice lui.
Diciamo che Almodóvar è il cantore della movida spagnola che rinasceva in quegli anni dopo la chiusura della dittatura franchista. Quindi diciamo che lui, attraverso il suo gruppo punk rock e i suoi primi corti e in particolare magari il suo primo film di cui tra poco parleremo, rappresentava un po' questa apertura al mondo della Spagna.
Sì. Sì, è una Spagna che rinasce, una Spagna senza dittatura, una Spagna non più fascista, che quindi non ha più quelle limitazioni di pensiero e di stampa. Infatti lui scriverà anche con il giornalismo d'avanguardia, e appunto quindi pubblicherà, farà dei cortometraggi, farà dei film. È una rinascita culturale, possiamo definirla, post-franchista. Il suo primo film, infatti, del 1980, girato fra il 78 e l'80, fra il 74 e il 78 c'erano stati questi 11 cortometraggi, e è Pepi, Lucy, Bom e le altre ragazze del mucchio. È un film che viene definito dalla critica un vero e proprio manifesto dello sfogo post-franchista, dove si ritrovano molti di quei temi che Almodóvar poi svilupperà nei cortometraggi successivi, che sono la droga, la violenza sessuale, l'omosessualità, il masochismo e tutte queste cose che hanno a che fare con il sesso, la vita e le perversioni umane, di cui sappiamo che Almodóvar è un grande cultore. Infatti, andando al nocciolo, il film di che parla? Parla di questa Pepi, che è una giovane ragazza che coltiva della marijuana nel proprio balcone. Viene scoperta da un poliziotto che, invece che fare il suo dovere, come si è soliti dire, l'occasione fa l'uomo ladro, gli dice: bella mia, se non vuoi finire in galera mi devi dare la tua verginità.
E gli ha detto proprio bella mia, eh?
Sicuramente.
Sicuro.
Ma non si limiterà a chiedergliela, se la prenderà. Ci sarà una violenza e questa ragazza chiederà aiuto alla sua amica, che è Bom, e per vendicarsi di questo torto subito. Comincerà a lavorare a maglia insieme alla moglie di questo poliziotto, che scoprirà essere una sadomasochista.
Sadomasochista.
E praticamente riuscirà in un modo o nell'altro a prendere, attraverso la trasgressione, quest'uomo, attraverso quella trasgressione che ha fatto del male a lei, per punirlo. Fatto sta che tra un intrigo e l'altro non verrà punito lui, ma il suo fratello gemello, che verrà bastonato.
Poverino, che ha l'unica colpa di essere gemello
di un poliziotto, diciamo, non proprio limpido al suo
ligio
dovere.
Al dovere, dai, sì.
Subito dopo questo film, subito Almodóvar comincia velocissimo a girare film. Infatti il suo secondo film uscirà nell'82 ed è Il labirinto di passioni. I titoli, devo dire, che di questo regista spesso poi sono veramente inerenti a quello che viene trattato nel film. Infatti in questo film si tratta di un'intricata storia con al centro un omosessuale e una ninfomane.
Quindi
il tema del sesso
non
abbiamo
manca.
Capito che fa per lui. E che scopriranno a un certo punto di amarsi fin da quando erano bambini.
Ah.
E questo film andrà così. Subito dopo, nel 1983, uscirà L'indiscreto fascino del peccato. Questo film è molto divertente, infatti ne parleremo, ma per il momento ascoltiamo un po' di musica.
Sì, la musica. Mentre ci lasciamo come sottofondo questa canzone tratta dalla colonna sonora di Parla con lei, che è un film di cui tratteremo abbondantemente in futuro.
Del 2002.
Del 2002, sì. Andiamo avanti nella sua filmografia, nella filmografia di Pedro Almodóvar. Ricordiamo appunto che questa puntata è dedicata al regista e autore spagnolo. E eravamo rimasti al 1983, all'indiscreto fascino del peccato.
Sì, qui c'è di nuovo una protagonista femminile. Morto il fidanzato per overdose, questa ragazza, che è una cantante di flamenco, si rifugierà in un convento madrilegno delle Redentoras, e qui praticamente scoprirà che queste suore si iniettano eroina nelle vene, scrivono dei romanzetti spinti sotto pseudonimi maschili e allevano delle tigri, una tigre e molte galline. Siamo in un mondo, oserei dire, quasi da fantascienza,
surreale.
Ma altri non vuole essere, come poi sarà la maleducazione stessa, una critica molto forte, un'invettiva fortissima nei confronti di quella che è la Chiesa. Nei primi film di Almodóvar c'è questo gusto del criticare in maniera esasperata tutto, di portarlo all'estrema conseguenza, cosa che poi con la maturità si attenuerà. E questo film è un film sicuramente molto, molto dissacrante, e che io consiglio di vedere, se non per la grandezza della regia, della fotografia, perché comunque ricordiamo che è un regista al suo terzo film, un regista giovanissimo, però soprattutto per le tematiche. Uscito questo film ci sarà una trilogia.
Sì, perché praticamente, come dice gran parte alcuni critici sostengono che senza questi tre successivi film probabilmente anche questo suo essere graffiante e anticonvenzionale sarebbe rimasto un po' limitato, e non ci sarebbe stata l'apertura al grande pubblico che proprio questa trilogia ha portato. Perché anche se già in questi primi film si può vedere quell'attenzione al mondo femminile che caratterizzerà un po' tutta la filmografia di Pedro.
E a proposito di mondo femminile, perché tutta questa attenzione al mondo delle donne? Ovviamente non ce ne siamo accorti solo noi di Radiovisioni, se ne sono accorti un po' tutti.
Ma
quindi
dai,
questa domanda gli è stata fatta e Almodóvar ha risposto: perché la sensibilità femminile è sicuramente più autentica e le donne nascono con un maggior mistero. Quindi quello che lui vuole indagare attraverso la figura della donna è il mondo in generale, ed avendo queste, custodendo in esse un maggior mistero, tutto quindi diventa molto più difficile.
Siete misteriose, sempre misteriose siete. È difficile capirvi.
A proposito di misteriose, a proposito di Spagna e a proposito di cinema che riguarda le donne, guardate quell'oscuro oggetto del desiderio, che parla proprio di questo mistero che le donne custodiscono. È un film di Buñuel, secondo me è molto bello. E chissà se poi non dedicheremo anche una puntata a Buñuel.
Chissà. Chi può dirlo?
Comunque, andando avanti su Almodóvar, questa trilogia appunto è quella trilogia che distacca, come si dice in maniera scolastica, il nostro regista da un principio all'età della maturità. I film sono Che ho fatto io per meritare questo, dell'84, che è una commedia ironica incentrata sulle disavventure di una ragazza che è moglie e madre di mezza età, quindi sempre la figura della donna. Ma i più interessanti secondo me sono i successivi, che sono Matador e La legge del desiderio, rispettivamente dell'86 e 87. Questi due film sono tutte e due storie di un amore folle che ottunde la ragione. Infatti in Matador ci sarà questo Matador che ucciderà tutte le donne con le quali andrà a letto proprio nel momento dell'orgasmo. Una situazione un po' strana. E nel film successivo più o meno la storia è la stessa, non si tratta di un'uccisione,
diciamo, certo,
di un serial killer, ma comunque di assassini che avverranno sempre per amore. Ma qui il protagonista è un omosessuale. Oltre alle donne, gli omosessuali sono molto presenti nel cinema di Almodóvar.
Sì, ma sbaglio, questi sono i primi film dell'inizio della collaborazione con Banderas?
Penso di sì, ma non ne sono sicura. Nel successivo, che è Donne sull'orlo di una crisi di nervi, sicuramente c'è un Banderas giovanissimo e bellissimo.
Sì.
E quindi, a proposito di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, adesso vi proponiamo un brano tratto dalla colonna di questo, secondo me, meraviglioso film. Musica.
Soy infeliz. porque sé que no me quieres, ¿para qué más insistir? Vive feliz, mi bien, si el amor que tú me diste para siempre de sentir. Soy infeliz, si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir. Que me sirvan otro trago, cantinero, yo los pago pa' calmar este sufrir. Vive feliz en tu mundo de ilusiones, no pienses más en tu amor y tus traiciones. Soy infeliz, si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir. Que me sirvan cuatro tragos, cantinero, yo los pago pa' calmar este sufrir. Traiciones, soy infeliz, si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir. Que me sirvan cuatro tragos, cantinero, yo los pago pa' calmar este sufrir.
Rieccoci qua. Siamo nel 1988 e arriva la vera consacrazione al cinema nazionale ma anche un po' internazionale di Almodóvar. Mi sono prima dimenticata di dirvi che L'indiscreto fascino del peccato, quel film in cui la ragazza va dalle suore che si fanno le pere, eccetera, eccetera, in Italia,
sì, ce lo ricordiamo.
In Italia è stato ovviamente censurato.
Tema scomodo, era troppo scomodo.
In una Spagna post-franchista usciva un film del genere, noi in Italia abbiamo pensato bene, quindi invece di censurarlo. Comunque,
posso dire una piccola cosa? Io vorrei far notare questa colonna sonora che accompagna la nostra trasmissione oggi, che secondo me è molto particolare, con questa musica spagnola, che abbiamo sentito, come quella che abbiamo sentito anche ora. Roba che non si trova facilmente.
Bello, mia, e qua siamo a alti livelli,
vero,
mica bruscolini.
Ma ti lascio andare avanti.
Anzi, mica pizza e fighi.
Ecco, ti lascio andare, vai.
Quindi questo film è un film che porta, diciamo, alla massima evidenza il gusto postmodernista di questo regista. Ci sono dei personaggi molto eccentrici, donne sull'orlo di una crisi di nervi, non a caso si chiama. La protagonista è Pepa, che è una doppiatrice cinematografica. Io ho fatto molto caso alla prima scena di questo film, che mi è rimasta molto impressa, nonostante questo film l'abbia visto, penso, 4-5 anni fa. Questa scena me la ricordo perfettamente. Lei è una doppiatrice, appunto, e nell'inizio del film sta doppiando una pubblicità. Una pubblicità di preservativi. E in questa pubblicità c'è un prete,
sì,
che tira i preservativi in una chiesa, praticamente, o un qualcosa del genere, adesso non ricordo perfettamente.
Okay.
Comunque vengono unite queste due figure.
Ah.
Cosa che qui non potrebbe
mai
avvenire.
È molto particolare anche questa.
Papa Ratzinger, sì, si incazzerebbe parecchio se
è
dovesse
molto
succedere
particolare
una
anche questa
genere.
Cosa qui, sì. Diciamo che
è
diciamo
molto non so se è una pubblicità veramente poi andata in onda in Spagna, o se ideata da questa mente provocatoria, quale quella di Almodóvar, proprio per il film.
Sì, infatti.
Comunque, in questo film si comincia a delineare l'anima della commissione, possiamo definirla così, forse, in Almodóvar. Vengono mischiate commedia e tragedia.
Sì, viene definita screwball comedy, che screwball potrebbe essere, screwball comedy può essere tradotta come commedia svitata, che è una definizione che viene attribuita alle commedie cinematografiche americane degli anni 30 e degli anni 40, derivante dall'espressione del baseball, cioè del gioco del baseball, di palle girata a vita, cioè palle ad effetto, quindi irregolari e imprevedibile. Quindi rappresenterebbe questa screwball comedy, come viene definita questo tipo di commedia, quelle commedie anni 30 e 40 in cui succede di tutto, un po' così come una palla a effetto del baseball, quasi caotica, diciamo, però un caos organizzato.
E infatti è proprio così, perché ci sono tutte queste vite che si vengono a intersecare, c'è questa Pepa che viene lasciata dal suo fidanzato e quindi decide di abbandonare la sua casa piena di ricordi di quest'uomo e affittarla. Nel frattempo, nella sua scopre di essere incinta, prepara un gaspaccio pieno di tranquillanti per questo futuro padre, e nella sua vita cominciano a entrare tutte le sue amiche, ex amiche, persone che non vede da tanto, che escono da cliniche psichiatriche, hanno dei problemi gravissimi, sono lasciati. C'è il giovanissimo Banderas in questo film, che poi mi pare che sarà proprio lui a bere questo gaspaccio che non era destinato a lui. Comunque succede tutto questo ed emerge questo mondo femminile che traballa in ogni situazione, che è sempre sul bilico, ma che in realtà regge tutto.
Sempre questo stato di perenne incertezza che poi...
però in realtà è solo apparente, perché anche se molto fragile e debole, la donna riesce a gestire tutto. Un tema che, sì, abbiamo come già detto prima, ritornerà spesso.
Infatti, proprio diciamo che da questa puntata andiamo anche a dare un'occhiata a quello che dicevano, dicono i critici di alcuni film. In particolare, al momento dell'uscita, viene definita la sottigliezza della sonda che penetra nella psiche femminile, l'agilità frizzante con cui Almodóvar percorre la tastiera degli stati d'animo, sono tra i meriti di un film il quale deve comunque la maggiore ragione del suo successo all'humor delle situazioni e alla sostenutezza del ritmo narrativo. Questo critico, Giovanni Grazzini, evidenzia come questo film sia stato scritto e girato ridendo per far ridere. Cioè, un film che è stato fatto per divertire e che, mentre è stato fatto, ha divertito chi l'ha fatto, probabilmente.
È vero, un film secondo me molto divertente, e soprattutto qui in questo film si comincia veramente a delineare una capacità di questo regista, comincia ad essere più marcata la sua professione, non ci sono più solamente delle idee che però a livello tecnico, insomma, vacillano un pochino. Qui c'è un regista che ha un'abilità tecnica e che essa si riversa poi nella tematica del film.
Nel frattempo, piccola parentesi, ci sono spie di altre radio che stanno cercando di rubarci il format.
Oh mio Dio, ci stanno spiando.
No, chiusa parentesi ironica e abbastanza cretina, tornerei al tema centrale della puntata.
Dopo questo film, nel 1990, esce Legami, che praticamente parla di uno psicopatico, tanto per cambiare, che esce da appunto un ospedale psichiatrico ed è intenzionato a diventare normale. Vuole, quindi mettiamo l'accento su questa normalità,
tra virgolette,
perché la normalità non esiste. Infatti qui è come se fosse una sorta di paradosso: lui vuole ottenere la normalità mentale attraverso il matrimonio.
E qui è già, possiamo dire, secondo me è completamente folle questo uomo.
E che cosa fa? Rapisce una pornostar,
ancora meglio, mi sento,
del quale era innamorato, e attraverso, molto lentamente, riuscirà a conquistarla. Alla fine, praticamente attraverso la dedizione e la dolcezza, scoppierà l'amore.
L'amore arriva.
Un film che possiamo definire appunto paradossale.
Sì, sì.
Successivamente diventerà di nuovo più sfacciato e spregiudicato questo grandissimo regista spagnolo, e uscirà quel film
Tacchi a spillo nel 1991, che ha vinto anche un César, che sono praticamente i corrispettivi spagnoli ai nostri David di Donatello.
Mi sono dimenticata di dire che Donne sull'orlo di una crisi di nervi ha vinto il David.
Ah, ha vinto il David di Donatello?
Sì.
Ok.
Ma niente, adesso io direi
questo
di...
tacchi a spillo, che ne so, possiamo dire che è anche questo una sorta di poliziesco con omicidi, travestimenti e misteri, che però è un pretesto per raccontare il rapporto tra una madre e una figlia, mettendo in scena una madre distratta e poco attenta alle necessità affettive della
perché
figlia,
perché nevrotica e ossessionata dalla propria vita,
che però anche qui si riscatta anche lei sul finire, in punto di morte, diciamo, sul finire.
Sì, avrà, diciamo, la sua, il suo perdono
sul finire della vita. Yes. Adesso diciamo che per introdurre il prossimo film, dimmi sì, se sbaglio, andiamo ad ascoltarci questa canzone che è tratta dalla colonna sonora di Carne Tremula.
Sì. Oddio, c'è prima, ce ne sono prima altri due film.
Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento junto en el otoño ay, somos dos seres en uno que amando se muere. Para guardar en secreto lo mucho que quiere, pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más, eso somos. Nada más.
Rieccoci di nuovo. Ci dobbiamo scusare, comunicazione di servizio, per sull'inizio della canzone che abbiamo appena trasmesso.
Incapacità registiche, io le definirei.
Infatti, i microfoni erano rimasti aperti. Insomma, diciamo che può succedere.
Si è sentito qualche fuori onda.
Può succedere, succede anche nelle migliori trasmissioni. Allora, vi avevamo detto che questa era la colonna sonora di Carne Tremula, perché per chi si fosse messo in ascolto solamente ora, può succedere magari. Oggi parliamo di Pedro Almodóvar. Siamo arrivati al 1997, anno in cui esce Carne Tremula, che ha come protagonista la nostra Francesca Neri, insieme
non
a...
Non ancora rifatta in questo film.
Non ancora rifatta, insieme a Javier Bardem, ancora giovane, diciamo così, a quel tempo.
Un giovane prestante
Javier Bardem, che protagonista dell'ultimo film di Woody Allen, per chi non sapesse chi è, che è appena uscito, Vicky Cristina a Barcellona. Allora, la storia di Carne Tremula racconta di cinque personaggi, ma in realtà sono sei, perché il sesto è Madrid, la capitale spagnola. Siamo nel 1990 e questo Victor, sì, dopo essere nato, 20 anni dopo essere nato avventurosamente su un autobus nella Madrid deserta per il Natale, si innamora della viziata e tossica Elena, o volendo Elena, detta la spagnola, che è appunto interpretata da Francesca Neri. E ingiustamente finisce in prigione per aver ridotto a paraplegico con una revolverata il poliziotto David, interpretato da Bardem in questo caso, che in realtà è stato ferito dal suo collega Sancho. Sancho Panza, sì. Scarcerato dopo 4 anni, Victor diventa prima l'amante di Clara, moglie di Sancho, e poi di Elena, rinsavita, fedele, ma non innamorata, moglie di David.
Oddio, sembra quasi una commedia di Woody Allen.
Brava, un po' questi intrecci tra
mogli e mariti.
A questo punto che succede? Che Sancho uccide Clara e poi si suicida. Quindi va proprio, diventa un casino proprio.
Una trama un po' complicata per poter essere descritta così.
Infatti sì, perché poi dopo David emigra, Elena incinta di Victor durante il Natale alle doglie, il taxi rimane imbloccato dal traffico delle feste e quindi è un po' come una
chiusura circolare.
Se Victor era nato in un autobus, suo figlio nasce in un taxi.
A Natale,
sempre.
Tutti e due.
Diciamo che la dodicesima opera di Almodóvar.
Beh, però si riflette il boom economico. Cazzo, io sono nato in un autobus, mio figlio in un taxi. Però. Il prossimo è in un jet.
Sì, direttamente in un jet. Possiamo definire quest'opera già un film maturo e complesso, però attraversato, come definiscono alcuni critici, da una corrente di humor nero alla già citato Buñuel.
Beh, è normale che se ci hanno avuto 2 registi, sì, spagnoli, se rifanno l'uno all'altro, no?
Mi sembra giusto.
La mia frecciatina velenosa, come al solito.
Mi sembra giusto.
Nessuno può passare indenne dal mio veleno.
E un'altra caratteristica di questo film è che per la prima volta il regista apre e chiude la sua storia con un riferimento politico diretto, cioè...
Se ci sei anche tu in un lago di sangue.
Che oggi, quindi quasi un quarto di secolo dopo questo decreto franchista, non c'è più questa abolizione di libertà o diritti, e quindi significa quasi a esplicitare che la Spagna ormai non ha più paura. Quindi
è un manifesto politico.
Politico, sì,
sì,
proprio della Spagna post-franchista, che, come abbiamo già detto, questa Spagna che rinasce anche grazie ad Almodóvar.
Oddio.
Forse è un po' un'esagerazione, dai.
E comunque, a onor del vero, abbiamo saltato 2 film della filmografia di questo regista. Facciamo solamente breve cenno. Subito dopo Tacchi e Spillo del 91 esce Kika del 93, che è un dramma, una commedia, come al solito questa commissione di generi, che tratta della TV spazzatura. Anche qui Almodóvar prende una posizione ben forte nei confronti della televisione, che ottunde le menti e che rende le persone quasi ossessive.
E siamo solo nel 1993.
Figuriamoci.
Immaginiamo
ora.
Oggi.
Il film successivo è Il fiore del mio segreto. Anche questo qui è un film di denuncia. Parla, al centro c'è una donna che è una scrittrice di successo e di fumetti amorosi, che scrive sotto pseudonimo e praticamente deve fronteggiare nella sua vita, nella quella di tutti i giorni, l'assenza e l'indifferenza del marito, che la tradisce addirittura con la sua migliore amica. Anche qui un tema quasi di Allen.
Sì, anche qui un po' possiamo dire alleniano.
Sì, alleniano, coniamo nuovi termini. Ma subito dopo Carne Tremula, che abbiamo appena detto, c'è la consacrazione mondiale di Almodóvar, che vince un Oscar addirittura come miglior film straniero per
Tutto su mia madre. Scusa. Di cui appunto, prima di iniziare a parlare, ci ascoltiamo una canzone, facciamo un piccolo stacco e torniamo. Speriamo di non avere problemi tecnici e che non dobbiate sentire fuori onda.
Bon, de nuit à Dieu bon. bon, de nuit à yo bon. Abdou, Ouyambar, Nyare Malaikala. Hawe, he chico, dano cicero. Momu, monila, degam julingam. Momu, monila, degam wongam. Momu Monila Degam Julinga.
Tutto su mia madre, questa la canzone che abbiamo appena sentito. Appunto, dicevamo che siamo arrivati nel 1999, anno della grande consacrazione e scoperta internazionale, secondo me, di Almodóvar, cioè da adesso che iniziano a livello internazionale e mondiale ad essere conosciuto. Infatti, come abbiamo detto prima della canzone, vinse il miglior l'Oscar come miglior film straniero e il Golden Globe anche come miglior film straniero, quindi grossa consacrazione. E una piccola curiosità di questo film che riguarda la mia esperienza personale. Quando stavo al liceo c'era un corso di teatro e dovevamo, per questo corso di teatro, fare una scenetta tratta da un film, e feci una scenetta tratta da Tutto su mia madre insieme ad altre persone che facevano questo corso con me. Se non ricordo male, feci un transessuale, perché pieno di transessuali, uomini non ce ne stanno, quindi
no,
qualcosa
infatti,
bisogna inventarsi, diciamo. La trama anche qui è abbastanza complessa e ci sono tanti personaggi. Penelope Cruz, anche qui Penelope Cruz con questo film raggiunge la consacrazione internazionale.
Anche abbastanza
lei.
Meritata.
Abbastanza meritata, sì. Penelope Cruz che in questo film rappresenta, interpreta una suora incinta.
E sieropositiva.
E sieropositiva.
Che sì. Morirà nel finale.
Che morirà. Se qualcuno non l'aveva visto, così proprio adesso sa già tutto, insomma.
Comunque, per sintetizzare al massimo, il film inizia con la morte di Esteban, figlio di Manuela. Il sogno di questo ragazzo era quello di incontrare il padre. Questa madre, distrutta ovviamente dalla morte del figlio, cercherà di realizzare questo sogno mai realizzato di questo ragazzo, e quindi andrà alla ricerca del suo ex compagno, ora divenuto un transessuale, di nome Lola.
Sì.
Arrivata a Madrid, questa donna rincontrerà gli amici della giovinezza, che sono tutti omosessuali, sono tutti transessuali.
Sì. E rincontra anche Uma, che praticamente è l'attrice che per inseguire la quale Esteban è morto all'uscita dello spettacolo teatrale Un tram chiamato Desiderio.
Sì.
Non solo, ma il papà del bambino che aspetta Penelope Cruz, suora, che è Rosa, che interpreta,
sì,
Rosa,
suor Rosa,
è sempre Lola.
Sì, infatti ci sarà questo un momento di confusione, cioè praticamente Manuela conoscerà questa Rosa, diventeranno molto amiche, lei si confesserà, perché sta per partire per una missione in Africa, si confesserà con questa donna che tira fuori tutta la sua forza per aiutare gli altri in questo momento in realtà così difficile per lei, perché ha appena perso un figlio, insomma, e si confesserà dicendo che è incinta, sieropositiva, e parlando si verrà a capire che il padre di questo bambino è di nuovo Lola, ovvero il padre di Esteban. Infatti nel momento del funerale ci sarà questa sorta di riallacciamento di tutti questi legami che si erano creati durante il film, che secondo me è molto triste e molto tragica, dove c'è appunto questa Rosa che muore dopo aver dato alla luce questo bambino che avrà il nome appunto di Esteban anche lui. Una Lola che non ha la forza di avvicinarsi alla perdita di questa persona, e che è appena diventato padre e che ha appena perso un figlio.
diciamo, una bella botta.
Eh sì.
Una delle figure, secondo me, più interessanti, ma anche più divertenti di questo film è Agrado, sì. Il transessuale Agrado, che per vivere è costretto a prostituirsi. In un lungo suo monologo, in uno dei momenti più toccanti ma anche più divertenti del film, Agrado dice che il suo nome, il suo nome d'arte, appunto Agrado, racchiudeva in sé il suo più grande desiderio,
il senso della vita, secondo lei,
cioè alleviare le sofferenze altrui, rendere la vita di ogni persona con cui entrava in contatto più gradevole. Da qui,
insomma, qui c'è un grande doppio senso, infatti sono delle scene in cui lei chiede che gli vengano fatti, insomma, dei favori sessuali, o che lei proporrà favori sessuali, quindi questo gradevole è tutto in un senso abbastanza spinto.
Sì, e c'è anche una frase che dice sempre questo personaggio, che secondo me dovrebbe essere un po' un manifesto di tutti, uomini, donne, transessuali, gay, lesbiche, tutto quanto: costa molto essere autentiche, signora mia, e in questa cosa non si deve essere tirchie, perché una è più autentica quanto più assomiglia all'idea che si è fatta di se stessa.
Beh.
Molto particolare,
sì.
E questo film è abbastanza complesso nel suo insieme,
molto complesso.
Tant'è vero che Stefano Lusardi, un critico, ci consiglia appunto una doppia visione del film. La prima razionale, come la definisce lui, cioè per
capire,
ricomporre
la trama,
il puzzle, e la seconda invece emozionale. Lui dice proprio: solo dopo una visione illuminista potrete rivedere tutto su mia madre con ciò che vi chiede nel profondo il film stesso. Il trasporto sentimentale, la condivisione emozionale, ridendo e piangendo, sorridendo e rinascendo. Che secondo me è una visione corretta del film.
Sì, è vero.
Perché all'inizio devi stare a prendere quel personaggio, ricostruirlo con quello, i nomi.
Capire quali sono i legami che legano tutti.
Sì, ti confondi.
E invece in una seconda visione si può entrare in quel mistero che sono le donne, che Almodovar porta sempre alla ribalta nei suoi spettacoli, perché anche questi transessuali sono delle donne vere e proprie, e così vengono trattati da questo regista, che quindi gli dà, secondo me, grande dignità e grande onore.
Certo.
Nonostante comunque sia molto sincero, perché il transessuale in un mondo come quello di oggi, anche se siamo in una Spagna di Zapatero che permette quello che permette, il transessuale comunque per campare si deve prostituire, è molto difficile andare in
sì,
una...
Sì, però aspetta, cioè tu stai facendo un parallelo tra la Spagna che era allora, perché questa è del 99.
No, io sto facendo un parallelo tra la... Tra,
perché nel 99 non c'era Zapatero ancora.
Sì.
Ah, no, ok.
Sto dicendo che in questo film,
che anche oggi è difficile,
nonostante
dia, certo,
molta dignità a questo tipo di umanità, che non è assolutamente diversa, l'abbiamo detto l'altra volta, siamo tutti diversi e tutti normali, e comunque la rappresenta in maniera sincera e vera. Il transessuale non ha una vita, tra virgolette,
facile,
convenzionalmente definita normale.
Certo.
Perché nella società non siamo abituati ad accoglierli come dovremmo.
Certo.
Secondo me.
Sì, in questo non so, posso che essere d'accordo.
Comunque, importantissimo è, per chi ancora non avesse fatto la seconda visione, quella emotiva, ma solo quella illuministica, io consiglio di dare molta attenzione ai personaggi, perché sono tutti estremamente complicati, tutti nascondono qualcosa, tutti hanno un intimo desiderio da soddisfare, e soprattutto sono tutti molto solidali fra di loro.
Sì.
E questo è molto bello.
Oltre a una seconda visione, io direi che possiamo anche fare un secondo ascolto di una seconda canzone.
Questo è emotivo, eh?
Emotivo questo, mi raccomando. Tratta sempre della colonna sonora di Tutto su mia madre. Ci sentiamo tra 3 minuti circa per andare avanti nella filmografia di Pedro.
Marino, marinero, que contra el viento va navegando. Si miras que a tu barco sigue un lucero, ya sabes que sin verte te estoy mirando. Marino, marinero, no eches el ancla y en la bahía. Vente junto a la playa y aquí allí te espero, contándole a las olas las penas mías. Ay, ay, va en tu barco una rosa, la de los vientos, o otra rosa te manda mi pensamiento, donde el mar con el cielo forma una estela, busco de tu fragata la blanca vela. Cuando amanece la tacita de plata, un sol parece, la tacita de plata, ay, un sol parece. Salina, salinera, niña bonita de San Fernando, cuando tus pies descalzos pisan la arena, de sal llenan los hoyos que va dejando. Salina, salinera, si tú me miras no quiero faro, que no temo a la roca de la escollera, si en la noche me guían tus ojos claros. Tu barco una rosa, la de los vientos, otra rosa te manda mi pensamiento, donde el mar con el cielo forma una estela, busco de tu fragata las blancas velas. Cuando amanece la tacita de plata, un sol parece, la tacita de plata, sol parece. Donde el mar con el cielo forma una estela, busco de tu fragata la blanca vela.
Tutte le attrici che hanno fatto le attrici, a tutte le donne che recitano, agli uomini che recitano e si trasformano in donne, a tutte le persone che vogliono essere madri, a mia madre.
Questa è praticamente la citazione che fa Pedro Almodóvar sul la dedica, scusate, che fa Pedro Almodóvar sul finire del film Tutto su mia madre, che ci sembrava bello dire proprio sul finire della canzone che vi abbiamo fatto ascoltare proprio adesso. Quindi, tralasciando, superando Tutto su mia madre, svalichiamo il nuovo millennio, arriviamo al 2003. 2002-2003, sì, va bene. Va bene tutto, oggi con le date diciamo che ci sono pareri discordanti. E arriviamo a Habla con ella, parla con lei, che, visto appunto ormai la consacrazione internazionale di Pedro Almodóvar, vinse l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale ed il Golden Globe per il miglior film straniero. La struttura narrativa di Parla con lei, che fa centro in un ospedale dei destini incrociati, è sapiente, configura una sorta di eterno ritorno indicato da tre didascalie esplicative, che abbinano in tre diverse combinazioni i nomi dei personaggi principali, Lidia e Marco. Lasciati dai rispettivi partner, una matadora e uno scrittore si innamorano, ma la matadora entra in coma. Se i temi sono dolenti e scabrosi, si sente che Almodóvar è diventato buono. Diversamente dai suoi primi film, quello che mette in rappresentazione è un mondo sostanzialmente benevolo, senza veri cattivi, con infermieri dediti al malato e carcerieri modello che ospitano non galeotti, ma internati. Il male è ontologico perché la malattia, la morte e la solitudine appartengono alla vita umana e gli unici antidoti possibili sono l'amore, la solidarietà e l'amicizia. In questo senso, Parla con lei è l'ideale prosecuzione di Tutto su mia madre. Come del resto, sottolinea un artificio scenico, perché se mentre Tutto su mia madre finiva con un sipario che si chiudeva, Parla con lei inizia con lo stesso sipario che si apre.
Wow.
Una particolarità di questo film, e appunto ho voluto raccontare questo film tramite le parole del critico Roberto Nepoti, che sintetizzavano un'ennesima trama contorta, diciamo la verità, sono tutte trame contorte.
Sì,
queste.
Sì, bisogna assolutamente vederli per poterci capire qualcosa.
Perché veramente, se no non ci si capisce niente. Perché appunto è questa storia di questa matadora che sta in coma e incontri che si fanno in queste sale ospedaliere tra persone che vanno ad accudire i malati, eccetera. E anche qui è abbastanza complessa, sinceramente raccontarla diventa anche complicato.
È riduttivo per il film stesso.
È riduttivo, sì.
Quindi andiamo avanti e arriviamo al 2004.
No, aspetta, perché c'è una particolarità di questo film, secondo me, e anche qui ci affidiamo alle parole di un altro critico che dice che, secondo lui, secondo Silvio Danese, è il film più profondo di Almodóvar, che innalza lo sguardo sulla fragilità umana dal grottesco eccentrico all'inesprimibile. L'epilogo, da non raccontare, badi bene, sospende l'esperienza dell'incontro etereo e sostanziale tra maschile e femminile, nel quale il corpo che giace e quello che danza si fondono, mentre Gaetano Veloso canta Cucurù Paloma. Tra Buñuel e Truffaut è un melodramma elegiaco sulla solitudine del maschio. E
addirittura
io,
tra Buñuel e Truffaut.
Appunto, e io proprio citando Cucurucucù Paloma direi di ascoltarla e poi proseguire sugli ultimi due film di Pedro.
Disse che non comia, no más se le iba en puro tomar. Juran che al mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba, ay, 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 gemía. Ay, 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 ay. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Las piedras jamás, paloma, ¿qué van a saber de amore?
E cullati ancora per qualche secondo da queste note, andiamo avanti. Siamo nel 2004 e forse esce quello che può essere definito il film più provocatorio di questo regista, La Maleducación. Qui io sinceramente occulterei il racconto della trama, perché secondo me è inutile, e andrei direttamente al nocciolo, al significato di questo film. Abbiamo già detto più volte che il titolo di un film per Almodovar è molto importante, perché poi si rispecchia veramente in quello che il film va a raccontare. E qui non si tratta di maleducazione nel senso di ineducazione o di maleducazione, come diremmo noi, ma si tratta di una cattiva educazione, un'educazione che è stata imposta da una chiesa che di ideale evangelico ha ben poco, perché è una chiesa che violenta dei bambini, che violenta soprattutto un bambino. Questo bambino si chiama Ignazio e verrà poi quindi turbato per tutto il resto della sua vita. E nel finale del film c'è una specie di confusione che pervade tutto il film, in cui noi siamo convinti che questo Ignazio si sia liberato da quell'incubo che è stata la sua infanzia e che quindi sia diventato un attore. Infatti rincontrerà il suo amico di infanzia Enrique, che è diventato nel frattempo un regista, e insieme vorranno proprio fare un film su questa difficile infanzia piena di violenze. In realtà quell'attore che finge di essere Ignazio è il fratello. Ignazio è diventato un transessuale reietto della società che si droga e inietta eroina nelle proprie vene, che non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta perché, come diceva Freud, insomma, cosa più vera non c'è, quello che succede ai bambini purtroppo gli si ripercuote per tutta la vita.
Per tutta la vita, certo. E diciamo che è un tema abbastanza complicato da affrontare, però questo film non è che abbia trovato tutti i critici contorti. Ho trovato anche abbastanza critiche negative.
Anch'io ho trovato molte critiche negative, ma secondo me esagerate.
Alcuni, per esempio, parlano di trama contorta, sintomo di una materia non dominata sino in fondo, ma anche del tentativo di mimetizzarsi dietro una cortina di reticenza. Siccome molto è Pedro Almodovar da piccolo aveva studiato dai gesuiti,
e
dai
infatti
preti,
molto si è detto che fosse un film autobiografico.
Anche questo fatto, se è autobiografico o meno, questa critica forte, probabilmente, secondo alcuni critici almeno, forse si è fatto lasciare un po' troppo prendere la mano dal tema, secondo alcuni, e quindi per alcuni la materia non è ben gestita.
Si è esagerato sicuramente con questa critica al prete pedofilo, perché diciamo che ormai in un mondo come è quello di oggi ognuno di noi ha sentito raccontare una storia del genere, di un bambino, di una donna o di un qualcuno violentato da un membro della chiesa. È ormai una cosa che non fa più neanche scandalo che venga detta, nonostante comunque ci sia sempre questa vena di volerlo occultare, ed è proprio per questo non fa più scandalo, perché è come se la chiesa volesse mascherare questa cosa, e non arrabbiandosi è come se dimostrasse che quello che si sta dicendo non sia vero. E quindi secondo me è stato stupido in un certo qual modo da parte sua portarlo così all'estrema potenza, sì, esasperazione, perché così gli togli quella vena di importanza che invece, se fosse un fatto autobiografico, avrebbe.
Anche se ci duole, però dobbiamo andare oltre, dobbiamo saltare al 2006 e per l'ultimo film, a parte quello che sta girando adesso in questo momento sempre con Penelope Cruz, che è L'ossa brachos rotos,
che pronuncia,
grazie,
ragazzi,
anche se penso di averla sbagliata, in cui appunto protagonista è Penelope Cruz e in cui ritorna al grande cinema, al femminile, Almodovar.
Sì, tutte donne.
Penelope Cruz che interpreta questa Raimunda, che ha sembra, se tu la guardi, un misto tra Sofia Loren e Gina Lollobrigida degli anni 50 italiani. A me quel film appena visto ha dato l'idea proprio di un film anni 50 all'italiana, perché
oddio, la Loren, sì, è vero, ci assomiglia,
la Loren,
questa pettinatura, questo seno,
sì,
così prorompente,
sì, un po' queste donne dagli anni 50 in Italia,
queste grandi donne,
sì, perché praticamente la storia di questa praticamente la figlia Paola, la figlia adolescente di Raimunda, uccide il patrigno, che è quindi il nuovo compagno della madre Raimunda, e Penelope Cruz, per evitare guai alla figlia, occulta il cadavere insieme ad altre donne nel frigorifero del ristorante che aveva in gestione in quel momento. Quindi c'è una vena di commedia, una vena di tragedia, però il fulcro di questo film è il rapporto tra queste donne, sì, il rapporto proprio fraterno, che
viscerale,
hanno viscerale, che hanno queste donne.
Quasi empatico.
Sì. E appunto rappresentano quei paesi dove dell'Italia centrale, meridionale, dove il rapporto tra il vicinato, il rapporto con la vicina di casa è più forte di qualsiasi altra cosa. E secondo me è questa la chiave di lettura di tutto il film. E anche se stiamo tagliando proprio paurosamente, però dobbiamo chiudere, quindi vi lasciamo facendovi ascoltare una canzone proprio cantata da Penelope Cruz, o meno un pezzetto di questa canzone, e ci sentiamo alla prossima puntata.
Ciao
ciao, ciao.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo.
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.